Fammi pensieri che tu hai per me, trasforma i miei piani con i tuoi, tu fammi volare, tu fammi
insieme a te. Alziamoci in piedi. Questo canto è un canto che parla le nostre vite in maniera straordinaria, non c'è dubbio. Non ti chiedo di alzare le mani in questo momento, ti chiedo di stendere le tue ali. La Bibbia dice che siamo come aquile. Dillo alla persona accanto a te, non sei un pollo, sei un'aquila. Siamo destinati a volare in alto. Quanti lo credono? Siamo destinati a volare in alto. Non so quanti sanno come le aquile iniziano a volare. C'è un modo molto strano in cui le aquile iniziano a volare. Quando mamma aquila riconosce che è arrivato il tempo per gli aquilotti di spiccare il volo per la prima volta, li spinge con il becco verso il dirupo. Ma prima di fare questo fa una cosa straordinaria, perché mamma aquila sa che i suoi figli non vogliono volare, vogliono stare comodi nel nido a mangiare, ad essere serviti e riveriti. Sapete cosa fa mamma aquila? A poco comincia a distruggere il nido. Il nido che lei con molta cura e determinazione aveva costruito per accogliere la nuova vita che usciva da dentro di lei. Lei è la persona che comincia a distruggere stelo dopo stelo, ramo dopo ramo. Li prende i legnetti e li butta via. E gli aquilotti cominciano a lamentarsi con mamma aquila perché sta distruggendo il loro habitat naturale, la loro zona comfort. E forse Dio vuole fare così con qualcuno di noi. Sicuramente lo fa con tutti noi. Ma stasera in maniera particolare forse Dio sta parlando, lo sta facendo con qualcuno di noi. Dio vuole che tu inizi a volare, tu continui a dire no, no. E Dio sta cominciando a distruggere il tuo nido. So che non è bello da sentire, ma questo è quello che Dio fa con noi molto spesso. Perché Dio è l'unico che conosce realmente il vero potenziale che c'è nella tua vita, perché è Lui che l'ha messo dentro. Amen. E quando mamma aquila comincia a distruggere il nido, gli aquilotti cominciano a lamentarsi con lei. E quando il nido è tutto distrutto, quel capolavoro di ingegneria è letteralmente distrutto, disfatto, mamma aquila comincia a spingere gli aquilotti col suo becco e li spinge verso il dirupo. E se avete visto qualche documentario del genere, voi vedrete gli aquilotti che cominciano a resistere, c'è una lotta tra la mamma e il piccolo, ma la mamma è più forte. Quanti sanno che Dio è più forte? Geremia disse questo: tu sei più forte di me e hai vinto. Stasera noi dobbiamo dichiarare che Lui è più forte di noi e che non possiamo lottare contro di Lui, perché Lui è più forte di noi. Alleluia. Quando mamma aquila riesce a gettare giù il piccolo, guarda con la sua vista d'aquila quel piccolino che precipita nel vuoto, ed è lì nel vuoto che il piccolino deve stendere le ali e deve cominciare a provare l'ebbrezza del volo. Ma la cosa straordinaria che mamma aquila fa è che nel momento in cui vede il piccolo che va verso terra e vede che non riesce a volare, lei si lancia nel vuoto e raggiunge impicchiata il piccolo. E se non riesce ad aprire le ali al primo volo, lei lo prende sopra di sé e lo porta di nuovo in alto. È scritto in Esodo 19 che Dio ci ha portato su ali di aquila. Dio proteggerà la tua vita, Dio proteggerà la tua famiglia, Dio proteggerà il tuo lavoro, ma tu devi fare quello che Dio ti sta chiedendo di fare. non puoi più rifiutarti nel nome di Gesù. Dio distruggerà il nido attorno a te che Lui stesso ha creato per te, per farti nascere, per farti crescere, ma arriva il momento in cui in questo nido può diventare la più grande trappola della nostra vita. Ciò che ci ha accolto, ciò che ci ha fatto crescere, può diventare il più grande inganno, la più grande trappola, il più grande ostacolo, il più grande impedimento. Un giorno Gesù parlò ai suoi discepoli dicendo loro che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire tante cose per mano dei farisei e che sarebbe morto e che sarebbe risorto il terzo giorno. E Pietro lo prese di lato, aveva appena avuto la rivelazione più grande in assoluto, Gesù, il figlio di Dio, il Cristo, figlio dell'Iddio vivente. Lo prese di lato e gli disse: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. E Gesù si voltò verso di lui e disse: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, tu in questo momento sei un impedimento, tu vuoi impedire a me di adempiere la chiamata di Dio, il motivo per il quale io sono qui? Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Stava parlando con qualcuno che aveva avuto la più grande rivelazione 30 secondi prima. Ed è proprio lì che Gesù si gira verso i suoi discepoli e dice: ragazzi, io sto andando a Gerusalemme, se qualcuno mi vuole seguire, prenda la sua croce, rinunzi a se stesso e mi segua. In pratica Gesù stava dicendo: se ognuno di noi non porta la propria croce, non prende la propria responsabilità nella chiamata di Dio, impedirà a qualcun altro di farlo. Se tu non stai portando la tua croce, se tu non sei nel piano che Dio ha stabilito per la tua vita, tu sarai di impedimento a coloro che vogliono farlo. Ed ecco perché ognuno di noi deve assolutamente abbracciare la croce, che non è una malattia, che non è la sofferenza, non è neanche la suocera. La croce rappresenta il piano, il proposito di Dio per la tua vita, il motivo per il quale tu oggi esisti. Dì alla persona accanto a te: prendi la tua croce. Diglielo: prendi la tua croce, perché se tu porti la tua, tu non mi impedirai di portare la mia. Amen. Se tu prendi la tua, non sarà un impedimento per me. Se io prendo la mia, non sarò un impedimento per te, ma sarò un esempio per te, sarò un incoraggiamento per te. Se ognuno di noi ascolta la voce di Dio e fa quello che Dio gli ha detto, allora veramente vedremo qualcosa che non abbiamo mai visto in questa città, qualcosa che non abbiamo mai visto in questa Sicilia, qualcosa che non abbiamo mai visto nella nostra nazione. Perché questo è il tempo dell'Italia. Non abbiamo bisogno di nuovi templi, abbiamo bisogno di un nuovo tempo con Lui, ad ascoltare la sua voce, a fare quello che Lui ci dice, costi quello che costi. Non ha importanza quello che gli altri possono dire o pensare, avranno sempre qualcosa da dire, ma se tu porti la tua croce, allora tu sarai un incoraggiamento per altri e non più un impedimento per altri. Allora Dio sta distruggendo il nido di qualcuno in questo giorno e ti sta, forse senti questa spinta da dietro, un po' come quando Gesù disse ai discepoli: la messa è grande, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messa che spinga operai. E immagino i discepoli che erano lì a pregare, a dire: Signore, spingi operai. E mentre loro pregavano, sentivano la spinta dietro la schiena di Gesù che li stava mandando nella messa. E loro pregavano: Signore, lasciami stare, sto pregando che Dio mandi operai. E Gesù stava spingendo proprio loro, perché forse tu puoi essere, sei la risposta alle tue stesse preghiere. Tu stai chiedendo che Dio mandi qualcuno e forse Dio sta mandando te. Ops. Stai chiedendo che Dio si serva di qualcuno e forse Dio vuole servirsi di te. E senti questa spinta fastidiosissima dello Spirito Santo nella tua schiena. E dice: lasciami stare, sto pregando. Lui dice: appunto, perché se stai pregando vuol dire che hai il cuore per questo. Io non ti chiedo di alzare le mani, io ti chiedo di prendere la mano della persona che è accanto a te e alzare la sua mano. Mentre continuiamo a cantare questo coro e questo canto ispirato da Dio, che sta benedicendo migliaia e migliaia di persone in tutta la nazione. Insieme. Tu fammi volare. Dai, tutti insieme. Senti la spinta dello Spirito Santo. Senti la spinta dello Spirito Santo. Senti la spinta dello Spirito Santo. È un nuovo tempo per te. È un nuovo tempo per te. Senti il vento dello Spirito che soffia da sotto e ti alza. Sì, Spirito Santo. Diglielo, diglielo. È più di un canto, è il grido del cuore. Tu fammi volare insieme a te,
insieme a te.
Dai, insieme.
Prendi le mie mani e portami più a te.
Tempo, un nuovo tempo per te. Insieme a te,
insieme a te, insieme a te, tu fammi volare, tu fammi volare, Signore, tu fammi volare. mio.